Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Nella prima parte del nostro percorso abbiamo cercato di delineare alcune caratteristiche della cultura contemporanea e abbiamo descritto le tendenze estetiche dell'arte e della letteratura. Uno degli aspetti salienti che sono emersi è la netta cesura operata da gran parte della produzione artistica novecentesca con la tradizione precedente occidentale. Proprio come se l'artista volesse ripartire da zero, realizzare qualcosa ex nihilo, facendo tabula rasa del passato. Ma per comprendere ciò di cui stiamo parlando e quali siano le radici di questa esperienza artistica plurimillenaria, si rende ora indispensabile al percorso una perlustrazione della tradizione estetica occidentale. L'excursus inizia proprio dalla culla della nostra civiltà, ovvero la Grecia classica. La filosofia e l'arte greca occupano uno spazio di prim'ordine per la crescita della cultura occidentale successiva. La nascita stessa della filosofia ha la sua genesi nel popolo greco. Alcuni dei suoi grandi pensatori, Socrate, Platone, Aristotele, vivono nei secoli V e IV secolo a.C., in cui Roma, invece, si sta espandendo militarmente nel territorio italico, ma dal punto di vista culturale non ha sviluppato neppure una propria letteratura. Nel V secolo a.C., la cultura greca raggiunge l'apogeo partorendo un ideale di bellezza che diverrà poi emblema stesso della classicità. Ad Atene, l'età di Pericle, infatti, assiste allo splendore del genio dello scultore Fidia, dei tragediografi Eschilo, Sofocle, Euripide, degli storiografi Erodoto e Tucidide. Sono questi solo alcuni dei tanti esempi che si potrebbero addurre per descrivere lo splendore dell'epoca aurea greca. Nella guerra del Peloponneso, lo storico greco Tucidide ostenta la superiorità degli ateniesi sulle altre città dell'Ellade e sugli altri popoli conosciuti. Superiorità che è indubbiamente dovuta ai principi di vita che hanno diretto la città a tanta potenza. Lo storiografo riconosce nell'ordine politico-democratico un modello per gli altri stati. Atene ha anche creato occasioni numerose di svago dai quotidiani sacrifici, istituendo giochi e solennità religiose, arredando con eleganza le abitazioni, il cui quotidiano godimento fa svanire giorno per giorno ogni tetro pensiero. Viene così introdotto il tema della bellezza strettamente connesso alla consolazione delle sofferenze e alla quotidianità. In greco antico, e comunque al tempo di Tucidide, kalos ha una maggiore estensione semantica dell'italiano bello e dei corrispondenti di altre lingue moderne dal Medioevo ad oggi, perché implica un senso di equilibrio etico che è l'aspetto pratico dell'armonia estetica. Insomma, bellezza e prassi si identificano nel senso dell'equilibrio. Scrive infatti Tucidide: «Amiamo il bello senza esagerazione e la cultura senza mollezza». La semplicità e l'equilibrio vengono riconosciuti come tratti distintivi della bellezza greca. Per i greci, il bello non può prescindere dalla virtù pratica e concreta della sanità mentale, che si traduce nell'equilibrio pratico. La dimensione estetica concerne così il piano più ampio dell'educazione integrale della persona, in modo che ad Atene il singolo individuo può essere disponibile e sufficiente alle più svariate attività, con la massima versatilità e disinvoltura. Nell'eroe, modello di esemplarità umana, bello nel corpo, formato dagli esercizi e disposto a morire per la famiglia, si trova questa mescolanza di bellezza esteriore e interiore, modello di esemplarità umana. Non scevra dalla dimensione etica, anzi contraddistinta proprio da essa, la bellezza ha così un legame profondo con la bontà. Nel dialogo Timeo, Platone sintetizza l'ambizione della cultura greca a definire l'ideale di bellezza. Tutto ciò che è buono è bello, e non senza misura è la bellezza. È qui mirabilmente sintetizzato l'ideale del kalos kai agathos, in italiano la kalokagathia, ovvero il bello e il buono. La fondamentale unità del bello e del bene ben si comprende nell'uomo in cui non si può esercitare l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, perché si avrebbe una persona squilibrata e non armonica. È un modello di educazione integrale, infatti, quello proposto da Platone. Chi si applica alla scienza pura o a qualsiasi altro faticoso lavoro intellettuale deve praticare anche i movimenti del corpo, dandosi alla ginnastica. Chi, d'altra parte, coltiva con amore il proprio corpo deve a sua volta farvi corrispondere i movimenti dell'anima, dandosi alla musica e alla filosofia nella sua totalità, se vuole essere chiamato, giustamente, bello davvero e buono ad un tempo. Allo stesso modo, l'armonia presuppone che si esercitino tutte le parti del corpo, perché nessuna prevalga sull'altra. Ne deriva quindi la proporzione di tutte le parti. L'intero corpo è però governato da quell'anima che si chiama ragione, ed è necessario che la parte destinata al governo sia bellissima e ottima nell'esercizio di questa sua funzione governativa. Si deve quindi esercitare ed educare la ragione senza abbandonarsi alle passioni in maniera incontrollata. Chi dunque s'abbandona alle passioni e all'orgoglio e a lungo con essi si travagli, si capisce che tutti i suoi pensieri si facciano mortali, non solo, ma nulla trascuri per diventare quanto più è possibile mortale, perché la parte mortale sempre più egli sviluppa. Viceversa, chi dedica tempo all'anima e alle cose immortali giunge in un certo modo alla verità ed è più felice degli altri uomini. Così Platone lo spiega. Chi si è applicato allo studio della scienza e a veraci pensieri, esercitando soprattutto questa parte di se stesso a conoscere cose immortali e divine, se riesce ad attingere la verità, è assolutamente necessario che possa, nella misura in cui a natura umana è dato, partecipare dell'immortalità, interamente gioirne. E come colui che rende un culto alla divinità perché mantiene sempre in ordine il Dio che ha in sé, è naturale che sia soprattutto felice. Connessa non solo alla bontà, piano morale, ma anche alla verità, piano ontologico, la bellezza diventa, quindi, fondamentale alla felicità umana.
Rosario Tronnolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.